Titolo di questi pensieri, il Signore, è non evitare la prova. È un tema che mi ha accompagnato nell'ultimo mese, è un tema che mi sta molto, molto a cuore. Non evitare la prova. Sono delle parole che il Signore ha voluto dire proprio a me, perché c'è quel passo del Salmo 139 che mi ha sempre incuriosito. Quando Davide chiede a Dio nel versetto 23 del Salmo 139 di investigarlo. Investiga, mio Dio, e conosci il mio cuore. A questo punto dice, provami. Mi ha sempre incuriosito, toccato questo provami. E conosci i miei pensieri. Ha proprio l'atteggiamento di un soldato qui, Davide. Questo provami mi ha sempre lasciato, io non sono mai riuscito a invocare questo salmo in totale sincerità. Quando arrivo al provami mi trovo sempre davanti al Signore abbastanza, insomma, in lotta. Non sono mai libero quando chiedo al Signore di provarmi. Quindi ho iniziato col Signore a investigare la sua scrittura perché la prova è una grande benedizione. Quando noi diciamo al Signore provami e lo diciamo con questo cuore, il Signore può fare cose meravigliose. E la prova è una grandissima benedizione perché nella prova ho continuato a leggere di Daniele e i suoi amici, per esempio, non avevano paura di essere gettati nella prova, i servi di Dio. E siccome io chiedo al Signore di essere proprio un suo servo, un servo di Dio, un soldato, non ha paura della prova. Infatti il Signore dice, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della fede produce pazienza, esperienza, speranza. Però questo atteggiamento di colui che non teme la prova, ma anzi la desidera, cioè desiderarla, non si trova in me questo desiderare la prova, come invece desiderava Davide, che la prova è quella che ci purifica dall'iniquità. Qui Davide è molto chiaro, vuole essere purificato dall'iniquità, anch'io lo voglio, però quando c'è il fuoco, noi tutti, almeno io quando c'è il fuoco, desidero essere provato, desidero essere liberato dall'iniquità, ma quando c'è il fuoco faccio un po' fatica, e sapere che chiedere di essere provato significa fuoco, inizio già a tremare, voglio vedere il Signore, lo si vede in mezzo al fuoco, come gli amici di Daniele. Senza il fuoco, senza la prova, facciamo fatica a vivere veramente il Vangelo nella sua pienezza. Anzi, io ho fatto caso a me stesso, ho un atteggiamento piuttosto passivo davanti alla prova. Mi capita spesso di pensare che ho sbagliato qualcosa, adesso il Signore mi ha lasciato da parte, non si cura di me. Abbiamo sempre un atteggiamento del genere davanti alla prova, non la viviamo con gioia. E ci fate caso, è veramente difficile vivere la prova con gioia. Quell'atteggiamento del soldato, perché Timoteo dirà del soldato che non vede l'ora di andare alla battaglia, soldato che non si impiccia delle faccende del mondo, il soldato è arruolato per combattere. Io spesso mi accorgo che vengo arruolato, perché prima o poi un soldato viene arruolato, e vivo la prova con una sorta di tristezza. Ecco, questo ho chiesto al Signore di investigarmi, perché io non voglio la tristezza nella prova, la paura, la mancata fiducia. Io voglio proprio quell'atteggiamento di un soldato davanti alle sfide che il Signore ci mette davanti. C'è un passo in Apocalisse che leggevo in questi giorni, c'era una chiesa, forse è l'unica chiesa che il Signore non sgrida, non riprende. C'è una testimonianza forte che mi ha rallegrato molto, perché io temo la prova. Guardate cosa dice in Apocalisse 2:10, come esortazione a chi cammina in rettitudine, perché la chiesa di Smirne era tribolata, era provata, ma era una chiesa, il Signore non l'ha ripresa, anzi l'ha lodata. Versetto 10 dice, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati, e sarete e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Ora, qual è il fatto? È che noi viviamo la prova come pensando che abbiamo sbagliato qualcosa. Il Signore vuole dirci, vuole dirmi che non sono stato bravo in questo, in quello, che devo cambiare questo, quest'altro, va bene, ci può stare, ok. Ma quello che dice questo passo è che chi cammina in rettitudine, chi vuole lodare il Signore, chi vuole vivere pienamente in Cristo, e la chiesa di Smirne lo voleva, sarà perseguitato, sarà provato. Satana si accanirà contro di lui. Deve essere motivo di allegrezza l'essere provati, non motivo di dubbio o di rancore verso il Signore, o motivo di, come dire, insicurezza. La prova ci deve dare sicurezza, non insicurezza. Cioè, nella prova dobbiamo capire che il Signore è con noi, che la prova soprattutto è una benedizione, non una maledizione. Perché? Perché il Signore riprende colui che gli ama. È argomento di allegrezza la prova, non è argomento di tristezza. Infatti, cosa dirà Pietro? Prima Pietro 4. La consolazione della parola è sempre la stessa, 4:12. Guardate, Diletti, prima Pietro 4:12. Non vi stupite, non vi stupite, non ti stupire Umberto, della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi. È come chiesa, soprattutto come chiesa. Noi non ci dobbiamo stupire delle prove che abbiamo come chiesa, delle lotte, delle prese in giro magari, anche di qualcuno di esterno che ci attacca, ma anche dall'interno. Non ci dobbiamo stupire se all'interno della chiesa ci sono prove, ci sono lotte, ci sono, c'è qualcuno magari che vuole dividere, non lo so. Ma comunque quello che dice la parola di Dio è di non stupirci. La prova, anche in questo, è una grande benedizione. Chi vuole camminare in rettitudine sarà perseguitato. Chi vuole vivere pienamente. Quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, noi pensiamo che avvenga qualcosa di strano nella prova. Non è strano, non è strano se sei provato, non è strano, anzi è tutto normale. Anzi, se sei provato, rallegratene, perché partecipi alle sofferenze di Gesù. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, e noi tutti partecipiamo alle sofferenze di Cristo nel corpo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possate rallegrarvi giubilando. Deve essere argomento di completa allegrezza la prova, e personalmente e nella chiesa. Io ho fatto qualche passo col Signore, tante volte mi rallegro, ma tante volte c'è qualche focherello che invece mi fa dire: ma perché questo? E ma perché quello? E come mai proprio in questo momento? Questo non è l'atteggiamento di un soldato. Soldato che chiede perché mi ha mandato a combattere in questa situazione non è un soldato va, combatte con coraggio e non si impiccia delle faccende del mondo. Anche quando siamo provati dal Signore, Paolo per esempio, la prova è combattimento, se noi non combattiamo nella prova non abbiamo capito molto bene come funziona, perché un soldato combatte. Anche quando siamo messi nella prova dal Signore, e c'è magari anche un giudizio come per Paolo che stava in superbendo, ma Paolo ha continuato a lottare. Non è che si è, come dire, umiliato, ha cominciato a dire soffro, non ce la faccio più, non riesco più a fare niente. L'ha combattuto nella prova, comunque onorando quello che Dio aveva mandato nella sua vita. Ha continuato nel combattimento. Non si è disperato, ha continuato a combattere. Nella prova, nel giudizio di Dio, ha continuato a combattere. Un soldato combatte. Ora, quello che mi ha fatto riflettere è che il fatto che io non voglia combattere è sinonimo che scendiamo a compromessi con il mondo. Chi non combatte vuol dire che in fondo tiene alla sua vita. E se un soldato tiene alla sua vita, allora non è poi così tanto un buon soldato, perché nella guerra in questo mondo si combatte. Ci sono prove che Dio manda nella sua giustizia nella nostra vita, ma ci sono anche situazioni in cui noi, per il nostro atteggiamento, ci mettiamo automaticamente in belligeranza col mondo e vengono le prove, come la Chiesa che cammina in integrità. Chi vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Ci sono due prove. Quella che Dio manda per purificarci e quella che noi, nella rettitudine di figli di Dio, automaticamente ci immettiamo in questa battaglia. E se c'è belligeranza nella nostra vita col mondo, se abbiamo prove, se abbiamo lotte, giudizi, dobbiamo rallegrarci. C'è un esempio molto forte che è quello di Daniele. Io l'ho letto e l'ho riletto in questi giorni, l'esempio di Daniele. Perché? Perché Daniele è proprio un esempio perfetto di quella prova che noi, in cui noi ci mettiamo automaticamente per volere camminare in rettitudine con Dio. Chi vuole vivere piamente in Cristo sarà automaticamente perseguitato. Andiamo in Daniele 6. Perché l'atteggiamento del soldato è quello di Davide. Provami! Non si spaventa della prova, la chiede a Dio anzi, la chiede e nel suo atteggiamento verso il mondo, nella sua belligeranza verso il mondo, automaticamente finisce nella prova. È un capitolo un po' lungo, vediamo fin dove arriviamo perché è molto forte questo esempio e la parola sa spiegare bene quello che voglio dire, io non ci riesco. Parve bene a Dario, il re, di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero per tutto il regno. E sopra questi tre capi, uno dei quali era Daniele. Daniele era un uomo che era stato grandemente innalzato, perché questi satrapi rendessero loro conto e il re non avesse a soffrire alcun danno. Or questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Guardate cosa succede. Quando c'è qualcuno che vuole camminare in rettitudine, aspettiamoci la guerra, aspettiamoci la guerra. Questo nostro atteggiamento di belligeranza verso la mediocrità, verso i compromessi, questo nostro atteggiamento causerà subito dei nemici, subito. E se non abbiamo nemici, riflettiamo se stiamo vivendo un compromesso o se siamo in battaglia, in belligeranza con il mondo. Io ho dovuto riflettere per me stesso. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione da accusare Daniele. Questo è Satana. Vede che camminiamo in rettitudine. Questa è un'immagine di cose celesti. Vedrete che ci saranno molte affinità con Giobbe, quando Satana va ad accusare Giobbe davanti a Dio. È molto simile questo capitolo, perché il diavolo è sempre lo stesso. Fa sempre le stesse cose. Trova qualcuno che cammina in rettitudine, va davanti a Dio, guarda quello. E questa è un'immagine. C'è il re, e i capi e i satrapi vanno dal re. Stessa cosa che faceva Satana, uguale. Perché? Perché trovano un figlio di Dio che cammina in rettitudine. Cercarono di trovare un'occasione da accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era da trovare in lui alcunché di male o da riprendere. Retto. E chi è retto? È in guerra col mondo. Quegli uomini dissero dunque, questo è Satana che inizia a ragionare, inizia a riflettere, come lo posso fregare? Come posso accusarlo davanti a Dio? Noi non troveremo alcuna occasione da accusare questo Daniele, se non la troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio. Guardate, allora quei capi e quei satrapi vennero tumultuosamente presso il re, come Satana per Giobbe, uguale, vanno dal re. E gli dissero, o re Dario, posso tu vivere in perpetuo? Adesso c'è una concertazione celeste come quella in Giobbe, stessa identica cosa. Tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori si sono concertati perché il re promulghi un decreto. Vi ricordate il decreto? È sempre un decreto di Dio, quello di Giobbe, la malattia di Giobbe, era comunque un decreto di Dio, aveva dato carta bianca, non proprio bianca, a Satana di agire. Sono tutti decreti di Dio, le stesse dinamiche nella prova, le stesse. E pubblica un severo divieto per i quali chiunque, entro lo spazio di 30 giorni, rivolgerà qualche richiesta o a qualsivoglia Dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma nell'atto perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi, dei persiani, che è irrevocabile. Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. Attenzione, cosa fa qui un figlio di Dio? inizia il combattimento. Spesso io mi sono accorto che mi nascondo dietro al fatto, per esempio, Dio ha permesso questa situazione, quindi vuol dire che in questo momento, se Dio l'ha permesso, devo stare muto, in silenzio, e devo onorare l'iniquità, magari, pensiamo anche. L'ha permesso Dio, devo tacere, allora non devo più onorare l'Eterno. Allora devo starmene in silenzio. Figlio di Dio, in questa situazione, combatte. Spesso nelle situazioni, facciamoci caso, io ho riflettuto molto a questo, c'è una situazione, diciamo, l'ha permesso Dio, smetto di combattere. L'ha permesso, sono in questa situazione, allora mi nascondo dietro all'iniquità. Ma il Signore dice in Giobbe, guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. Cioè, stare in silenzio, non onorare Dio, è un'iniquità. Guardati bene dal volgerti all'iniquità. Quando Giovanni iniziò a parlare davanti al governatore, dicendogli non ti è lecito portare la moglie di tuo fratello, prendere la moglie di tuo fratello, non si è volto all'iniquità, preferendola all'afflizione. Lì c'era sul piatto l'afflizione e l'iniquità, ha dovuto scegliere, non si è volto all'iniquità, ha scelto l'afflizione, ha scelto la prova, ha scelto di camminare in rettitudine. Io probabilmente avrei pensato, vabbè, l'ha permesso Dio, sto zitto, quello stare in silenzio è scegliere l'iniquità automaticamente. Non fare la volontà di Dio è scegliere l'iniquità. Il Signore dice, guardati dal farlo, piuttosto che preferirla all'afflizione. In quante situazioni io preferisco l'afflizione, l'iniquità all'afflizione? E parlo per me stesso. Inizia il combattimento di Daniele. E come inizia questo combattimento quando ci troviamo nella prova? Si chiuse in casa e iniziò a pregare. Il combattimento inizia con la preghiera. E quando Daniele seppe che il decreto era firmato, entrò in casa sua, la cameretta, combattimento. E tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, aperte, io faccio la volontà di Dio, ubbidisco a Dio anziché agli uomini. Noi non capiamo la profondità di questo passaggio. Ubbidire a Dio anziché agli uomini. Noi non la capiamo perché siamo iniqui. Non si è ribellato all'ordine, ma ha onorato Dio, senza ribellarsi all'autorità stabilita da Dio. Ma ha obbedito. Giusto obbedire a Dio anziché agli uomini? 3 volte al giorno pregava, si metteva in ginocchio, pregava e rendeva grazie al suo Dio. Non si è fermato, ha continuato. Ha sprombattuto nel suo cammino, come un soldato che si getta nella prova. Un soldato si getta nella prova, ci si butta a capofitto. Mi fa riflettere questa cosa. Si butta a capofitto nella prova, un soldato di Dio, senza temere, senza stare a ragionare. Faccio questo, ma evito quello. Rettitudine. Allora quegli uomini accorsero tumultuosamente, trovarono Daniele che faceva richieste, supplicazioni al suo Dio. Poi si accostarono al re, gli parlarono del divieto reale. Non hai tu firmato un divieto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia Dio o uomo, tranne che a te, o re, deve essere gettato nella fossa dei leoni? Si appella alla giustizia, Satana. Il re rispose e disse, la cosa è stabilita conformemente alla legge. La legge è mutabile. Perché lui è l'accusatore dei fratelli e fa questo. L'accusatore dei fratelli è questo, fa questo. Aspettiamoci questo atteggiamento da parte del nostro avversario se vogliamo combattere. Allora accusarono Daniele, sarebbe da leggere tutto. Allora quelli ripresero a dire in presenza del re, Daniele, ci chiama per nome il nostro avversario, che fra quelli che sono stati menati in cattività da Giuda, è ancora retto, fa ancora tutto quello che non deve fare, onora ancora Dio, non si è mosso, come Giobbe, è ancora retto. Non tiene alcun conto te, nel divieto che tu hai firmato, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Quando ebbe udito questo, il re ne fu dolentissimo, ma il giudizio è immutabile. E si mise in cuore di liberare Daniele, e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente al re e gli dissero, Sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani. Questo è l'avversario che ribadisce ciò cos'è giusto a Dio. Gli ribadisce che ci deve accusare, che ci deve giudicare. Ma lo scopo di Dio è perfetto. Versetto 16. Allora il re diede l'ordine e Daniele fu menato e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele, gli disse: l'Iddio tuo, Dio ci consola, anche se c'è un decreto suo, una concertazione celeste, Dio ci consola. L'Iddio tuo, che tu servi del continuo, sarà quelli che ti libererà. E fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa. Il re la sigillò col suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. E questo è una similitudine, racconta di come noi, perseguitati perché camminiamo nella rettitudine, ci potrà anche essere un giudizio fino alla morte in questo mondo. Fino ad essere gettati nella fossa con una grande pietra, un sigillo che non si può aprire, soggiorno nei morti. Potremmo anche finire lì per la testimonianza nostra. Potremmo anche finire giudicati nella fossa. Morti per un tempo, come Daniele, morto, apparentemente morto, ma in realtà era nelle mani di Dio. Anche noi, apparentemente morti, giudicati, morti al mondo, saremo per un tempo nelle mani di Dio. Perseguitati, magari anche morti, ma in quel tempo riposeremo fino al giorno in cui ci risveglieremo. Per un tempo. E attenzione, dopo quel tempo noi saremo tirati fuori dal soggiorno dei morti e saranno gettati i nemici. Questo succederà, questa è un'immagine di come i figli di Dio vivono la persecuzione in giro per il mondo. Fino alla morte muoiono per il Vangelo. Poi un giorno il soggiorno dei morti sarà aperto, loro saranno tirati fuori per vivere in eterno e i nemici saranno gettati e sbranati dai leoni. Per l'eternità non rimarrà traccia. Questo succederà a chi vuole onorare Dio. Versetto 18. Allora il re se ne andò al suo palazzo e passò la notte in digiuno. Non si fece venire alcuna concubina, il sonno fuggì da lui. Poi il re si levò la mattina di buon'ora, appena fu giorno. La mattina Dio si leverà per farci giustizia quando sarà ora, quando sarà giorno, di buon'ora, appena fu giorno. E si recò di fretta. Dio si recherà di fretta per tirarci fuori da lì. Appena fu giorno si recò in fretta alla fossa dei leoni e come fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce dolorosa e re prese a dire a Daniele: Daniele, servo dell'Iddio vivente, ci chiamerà. Il tuo Dio che tu servi del continuo, t'ha egli potuto liberare dai leoni? Allora Daniele disse al re: o re, possa tu vivere in perpetuo. Questo è un servo che ha obbedito a Dio e ha anche onorato l'autorità stabilita da lui. Non è che obbedire a Dio automaticamente ci autorizza a rigettare l'autorità che lui ha stabilito. Daniele chiamava, diceva: possa re vivere tu in perpetuo, a un re che l'aveva gettato nella fossa dei leoni. Come Neemia quando viveva in deportazione, ad Artasense era coppiere, lo onorava, tutto l'onore al re, anche se era un'autorità iniqua, ma stabilita da Dio. Noi non riusciamo a capire questo passaggio di Atti 5, 29, 28, che dice: è giusto obbedire a Dio anziché agli uomini? Facciamo tanti giri di mente, ma in realtà questa è la risposta, si obbedisce a Dio, perché prima si obbedisce a Dio, onorando anche gli uomini. Cosa faceva Mosè? Mosè, quando andò davanti al faraone, cosa fece? Andò con le armi della fede, andò con le armi però, combatteva, si presentò davanti al faraone per combattere con le armi della fede che Dio gli aveva dato. Bastone, la mano, acqua, ma si presentò onorando l'autorità stabilita da Dio, il faraone. Ma combatteva, si è presentato per combattere. Dopo Dio ha fatto giustizia, non ne voleva sapere il faraone, ma dopo Dio ha fatto giustizia a Mosè. Se noi non ci presentiamo, se noi non combattiamo, se non c'è il combattimento, ma che soldati vogliamo essere? Altro che provami, altro che non avere paura della prova, ma che soldati siamo? Che soldato sono se ho paura? Questo è l'atteggiamento di un figlio di Dio, fino alla morte, e l'umiltà precede la gloria di Dio, non la nostra, perché in quel momento, dopo, cosa fece il re? Promulgò un decreto. Tutti dovevano onorare il Dio di Daniele, tutti dovevano onorare. L'umiltà nostra, anche nella persecuzione, fino alla morte, precede la gloria di Dio. La precede. Questo nostro atteggiamento, anche nelle piccole cose, farà questo. Ma si ubbidisce a Dio. Perché Manuel ci testimoniava che persino in Iran non si può portare la parola di Dio, ma Dio ha comandato di farlo e lui va a combattere. Perché Dio gliel'ha detto. Dio gliel'ha detto, è scritto qui, se qualcuno magari può dire no, non gliel'ha detto, no, è scritto qui, andate, tutti i popoli, gliel'ha detto. Nel momento in cui qualcuno ci troverà a testimoniare, dovremo dire la verità. Ma il combattimento si combatte con le armi di Dio. Non con i nostri giri, le nostre riflessioni. E quindi si combatte con le armi. Mosè combatteva con le armi. Ora, questo atteggiamento del combattere, rapportandolo al nostro atteggiamento di Chiesa, è fondamentale. Perché si combatte nel privato, a casa, nella cameretta, in preghiera, ma rifletteva in questi giorni su come è importante che questo atteggiamento sia nel corpo, nella Chiesa, perché il Signore allena la Chiesa, allena il corpo. Quando un atleta si allena, l'atleta ha delle membra, più le membra vengono allenate, più l'attività muscolare è mandata oltre le normali. Per questo ci sono tante prove. Oltre alla normale linea di dolore, più quelle membra si rafforzano, più viene vigore. Quindi come Chiesa è importantissimo questo. Giosuè trionfò quando? Quando entrarono a Gerico? Quando c'era tutto il popolo, non una parte. Questa cosa mi ha edificato molto. Il primo tentativo di Dio era quello dove solo Giosuè e Caleb erano propositivi ad entrare nella terra promessa. C'era solo una parte del popolo. Noi vogliamo ottenere come corpo qualcosa, preghiamo per ottenere qualcosa, ma non c'è tutto il corpo magari nelle richieste. C'è solo una parte che vuole trionfare, vuole ottenere la terra promessa. Invece tutto il corpo deve essere presente nel giorno in cui conquistiamo una città. Gerico, tutto il popolo era presente, tutto, non una parte. Questo parla dell'atteggiamento del corpo che deve essere unito, perché finché su 12 due volevano andare, gli altri 10 no, non si conquista. E torniamo nel deserto come corpo. Torniamo nel deserto, 40 anni nel deserto, in attesa di entrare di nuovo nella promessa di Dio. Ci vuole tutto il corpo, che quando giravano attorno a Gerico, c'erano tutti gli uomini di guerra, meno ovviamente le famiglie, ma tutti gli uomini di guerra. Se vogliamo ottenere qualcosa, come Chiesa, se preghiamo anche da molto tempo per ottenere qualcosa come Chiesa, dobbiamo esserci tutti, parlo, giudico me con questa parola, tutti, ma nell'intento di combattere, soprattutto in preghiera. È importante. E quando smettiamo di combattere, cosa succede? Ricordate quando Sauro ci spiegava che il terreno doveva essere molto, la conquista doveva essere molto più ampia. Eppure ci sediamo, smettiamo di combattere, smettiamo di gettarci a capofitto nella prova, di belligerare, ci sediamo e non combattiamo più. Ma i territori, ce lo leggeva Piero, Giosuè 14, com'è che ha tenuto il popolo di Dio tutti quei territori? Com'è che li ha ottenuti? Combattendo, calcando dei terreni. Giosuè 14, 9. È spiegato bene. Noi vogliamo conquistare senza combattere, conquistare senza la prova. Ma che conquista può venire se non c'è belligeranza? Versetto 9. In quel giorno Mosè fece questo giuramento. La terra che il tuo piede ha calcata... La terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua. La terra che il tuo piede non ha calcato non sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in perpetuo, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. Ma si combatte, si calca, si va avanti, si conquista, ci si getta nella prova, non la si evita. Versetto 14. Per questo Caleb, per questo, perché ha calcato, perché ha ottenuto per la promessa di Dio camminando, calcando il terreno, per questo Caleb, figliuolo di Gefunne, il Chenizeo, ha avuto, per questo ha avuto Ebron come eredità fino al di d'oggi, perché aveva pienamente seguito l'Eterno, il Dio di Israele. Sì, mi chiedo proprio come posso voler conquistare qualcosa senza calcarlo il terreno. E calcare il terreno significa combattere, sinonimo di combattere, perché in quel momento dovevano combattere. Il territorio doveva essere più ampio e non l'hanno conquistato. Pure doveva essere molto più ampio. Seconda Timoteo 1:8, dà molto coraggio, mi dà molto coraggio, perché il Signore ci esorta sempre. Guardate cosa dice, Seconda Timoteo 1:8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma, guardate cosa dice, soffri. Il combattimento è sofferenza, ma soffri anche tu per l'Evangelo. Attenzione, sorretto dalla potenza di Dio, sorretto per chiunque vuole combattere, per chiunque non vuole scendere a patti col mondo, ma vuole belligerare nel combattimento, nella prova e nel fuoco. La promessa è quella di Daniele. Soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Queste parole nel mio cuore hanno tuonato forte, veramente forte. Com'è che in tutte le prove diciamo: Signore, allontana da me questo? Ma che atteggiamento è dire: Signore, allontana da me questo, quest'altro, e domani farò quello. Mi raccomando, Signore, attenzione a far sì che non succeda niente in quella situazione. Ma che atteggiamento è? Va bene chiedere, va bene implorare la misericordia del Signore, ma un figlio di Dio va e combatte. Per questo quelle testimonianze sono così potenti, quelle che ci ha dato il nostro fratello Emanuele. Per questo, perché lui va, compra il terreno e si aspetta che Dio lo benedica. Per questo va, porta le Bibbie e si aspetta che il Signore lo benedica. Ma va! Anche dal Signore, mi raccomando, Signore, io domani non vado, evita pure. Cioè, va! Va, perché è sicuro che Dio è con lui. È sicuro, gliel'ha detto. È sicuro. Com'è che prima ancora preghiamo e chiediamo al Signore di... Signore, evita questo. Ma evita cosa? Un soldato dirà al generale: evita di mandarmi in prima linea, o evita che finisca in artiglieria, o evita questo, o evita quell'altro. Il soldato va e esegue i comandi con coraggio, con coraggio. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. E tutti noi che abbiamo vissuto le prove del Signore sappiamo bene, noi... Chi di noi vuole cancellare una sola prova vissuta col Signore? Noi sappiamo che dopo non ce ne pentiamo mai, dopo che il Signore ci ha benedetti col fuoco, ci ha purificati, ci ha santificati, ma quando mai qualcuno direbbe: quella prova lì vorrei non averla mai vissuta? A me non è mai successo. Chi direbbe questo? Io credo nessuno. Nessuno di noi. Dopo esserne usciti, vediamo che il Signore era lì che aspettava, i leoni sono stati fermi ad aspettare, non ci hanno sbranato, lo sappiamo, ma lo sappiamo dopo. Invece noi dobbiamo ricordare quello che abbiamo vissuto col Signore per avere coraggio, che noi sappiamo già come finirà. Lo sappiamo già. Il nostro atteggiamento non può essere quello, l'atteggiamento sconsolato, per esempio: a tanto il mondo perisce, non posso fare niente, tanto il mio collega rifiuta, perirà, non vuole saperne niente, tanto il mio amico mi ha detto quel giorno che non gli interessa, perisce, io non faccio un bel niente, non mi umilio. Il tuo atteggiamento deve essere quello di un guerriero, un guerriero. Non mi parlerà più, perderò l'occasione di evangelizzare perché non mi parlerà più. Sono tutti discorsi che non sono dallo Spirito Santo. Sono tutti discorsi di mediocrità, di compromesso. Guerriero, vai e combatte. A me, proprio oggi, con un mio collega, ho un collega a cui voglio tanto bene, e proprio oggi ho dovuto dirgli come stavano le cose, anche a rischio che non mi salutasse più. perché in una situazione molto brutta ho dovuto dirgli come stava la verità, con amore, sei ancora in tempo a uscire da questa situazione, sei ancora in tempo, Signore non ti vuole fare soffrire, anzi chi è afflitto nei legami è scritto in Giobbe che il Signore manda sempre a fianco a lui un angelo per tirarlo fuori da quella sofferenza affinché risplenda su di lui la luce della vita. Ma un soldato va e dopo aver riflettuto queste cose il Signore mi ha messo davanti l'occasione per farlo. Ha dovuto rispondere, sì, lo faccio. E dopo, grazie a Dio, ho avuto occasione di vedere che aveva accettato questa verità, ma se non belligeriano. Se non combatte, non è mai l'occasione, noi diciamo sempre non è il momento, non sarà mai il momento per testimoniare, non sarà mai, perché questo mondo è di Satana, non sarà mai il momento, non sarà mai il momento per portare delle Bibbie in Iran, non sarà mai il momento, ci sarà sempre l'Islam che vieterà di proclamare la parola di Dio, non sarà mai il momento, è ovvio, però la parola di Dio deve essere portata, perché il comandamento di Dio deve essere onorato. E se continuiamo a dire sempre non è il momento, buonanotte, che soldato sei? Luca 6, 26. Luca 6, 26. Guai a me. Io ho letto per me. Quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Questa è la verità di Dio. Vogliamo andare d'accordo con tutto. Noi diciamo spesso, non sta scritto di vivere in pace con tutti? Noi prendiamo mezza verità. Non sta scritto che dobbiamo vivere in pace con tutti, di non fare le vostre guerre? Sì, le nostre guerre. Ma vivere in pace con tutti significa di non fare le vendette, significa di onorare il prossimo, di amare il tuo prossimo come te stesso, di non condannarlo, di non dire falsa testimonianza. Non è che significa di non proclamare la verità di Dio e di non dire le cose come stanno. La somma della tua parola è verità. La somma, non una, non mezza, non solo quell'altra. La somma della parola di Dio è verità. C'è una maledizione su di noi se non parliamo. Matteo 5, ma c'è anche la benedizione, perché noi vogliamo camminare integramente. Noi tutti che soffriamo le sofferenze di Cristo, ci sono le benedizioni per noi. Noi che evangelizziamo, noi che testimoniamo, noi che rinunciamo a noi stessi. Per chi rinuncia, per chi combatte e per chi si umilia affinché la gloria di Dio venga manifestata, c'è una grande promessa. Matteo 5, 11, 12. Beati voi. Questa sera il Signore dice, beati voi. Quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagion mia. Non è che non essere nella prova è sinonimo di santità, non avere nemici è sinonimo di santità, non belligerare sinonimo di santità. Sinonimo di santità è avere dei nemici. È avere qualcuno che dice falsa testimonianza su di te. È avere molti nemici. È avere Satana costantemente che ti accusa davanti a Dio. Quella è una beatitudine. Quella. Quando vi oltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagione mia. Noi abbiamo scelto Cristo, la cagione è sua. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Chiunque voglia camminare rettamente, seguire Dio, onorarlo, il suo premio è grande nei cieli. Questa è la promessa di Dio. Quindi tutte queste sofferenze che viviamo, anche se per un tempo saremo in una fossa, con una pietra e un sigillo sopra, è solo per un tempo. Stiamo riposando nell'attesa che Dio arrivi, ci chiami e ci tiri fuori dalla fossa per gettare i nostri nemici, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. È un grande onore quello che abbiamo come cristiani, è un grande onore, perché come hanno perseguitato i profeti, perseguiteranno noi. alla stessa maniera, come profeti dell'Iddio vivente. Tra l'altro, quello che dice Ezechiele è che abbiamo la stessa chiamata da profeta, identica, la stessa. E quello che dobbiamo dire è scritto qui. Abbiamo tutta la parola, la dobbiamo solo dire. La chiamata è la stessa di un profeta, identica. Dobbiamo solo annunciarlo. Hanno perseguitato i profeti prima di voi, prima di te, Umberto. Hanno perseguitato i profeti. Rallegrati, beato te, beato. Beato te quando ti deridono, beato te quando non ti capiscono, ti oltraggiano e danno falsa testimonianza contro di te. E infatti, Signore, cosa dirà? Non pensate che io sia venuto a mettere pace, piuttosto spada nelle famiglie, è chiaro, belligeranza. Sono cose troppo profonde che noi nella nostra carnalità non capiamo. A volte pensiamo che vivere in pace con tutti, anche nella famiglia, sia sinonimo di santità. Il Signore dice, sono venuto a mettere divisione, perché d'ora in poi, padre contro il figlio contro il padre, divisione, ma perché? Perché uno vuole camminare nell'Evangelo e l'altro no. Questa è la belligeranza dei figli di Dio. Guerra! Siamo in guerra! È per questo che Efesini ci comanda di prendere l'armatura, perché siamo in guerra. E se non viviamo in guerra, siamo scesi a patti con il mondo. Chi invece vuole camminare in rettitudine e glorificare Dio è beato. Beato te che combatti. Beato te che glorifichi il mio nome e che sei in una fossa perché ti hanno accusato. Questo atteggiamento, quello di un servo di Dio che dice le cose come stanno, anche di fronte a un re, è l'atteggiamento, per esempio, di Natan con Davide. Davide era il re, ma Natan ci è andato giù pesante. Ha detto la verità, anche nei nostri ambienti di lavoro. Va detta la verità, onorare Dio, servire Dio, rispettando l'autorità che ha delegato. C'è anche un esempio bellissimo che ci spiega, pone il detto, prima re, vediamo se lo trovo. Prima re, guardate come è precisa la parola di Dio, su come bisogna, prima re 18, eccolo qua, come è precisa la parola, come ci spiega come comportarci nelle situazioni, affinché non abbiamo dubbi, affinché non diciamo Dio l'ha permesso, adesso devo tacere, non è il momento per testimoniare, non è il momento per onorarlo, non è il momento per camminare in rettitudine. C'era il servo del re, di Acab, che era Abdia. Abdia era il maggiordomo. Leggiamo questo passo, dal versetto 1. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, si parla di Elia qui, Elia era perseguitato dal re, che voleva ucciderlo, perché? Perché Elia gli diceva sempre quello che faceva di sbagliato. La parola dell'Eterno fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentiti a Acab, io manderò la pioggia sul paese. Doveva presentarsi a un re che cercava di ucciderlo, ma il combattente va, perché gliel'ha detto Dio. Ed Elia andò a presentarsi ad Acab. Ora la carestia era grave in Samaria, e Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiordomo. Ora Abdia, guardate quest'uomo, un servo dell'Iddio vivente, che aveva ben capito che bisognava combattere e non scendere a compromessi. Ora Abdia era molto timorato dell'Eterno, e quando Izebel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti, 50 in una e 50 in un'altra spelonca, e li aveva sostentati con del pane e dell'acqua. Cosa avremmo fatto noi? Rischiava la vita, ma ha combattuto l'iniquità con la verità. Non è che si combatte l'iniquità con altre iniquità. Lasciare uccidere i profeti dell'Iddio vivente, iniquità su iniquità. Ma la verità cosa dice in ogni situazione? Noi dobbiamo prendere la verità. Quando siamo incerti su quello che dobbiamo fare, si prende la verità. E la verità vince sull'iniquità. Ma se noi combattiamo con l'iniquità, siamo sconfitti. La verità distrugge l'iniquità. Questo è l'atteggiamento di un servo che cammina in rettitudine. Non scende a compromessi, ma come Daniele a capofitto nella prova, ma proprio a capofitto, gettarsi nella prova. Provami, investigami, conosci il mio cuore, gridarlo, non tremando. Adesso Dio mi prova. Certo, gliel'hai chiesto, ringrazialo. Sono benedizioni grandi le prove. Ma non possiamo ottenere qualcosa che è data solo dal fuoco. Si ottiene in questa maniera. Shadrach, Meshach ed Abednego videro quella figura in mezzo al fuoco. Noi vogliamo vederla, vedere Dio, girando attorno, facendo vie traverse, quando invece il Signore è chiaro come si manifesta nelle nostre vite. Ora, che cosa succede? Che quando smettiamo di combattere, Elia nel deserto, capitolo 19, visto che c'è tempo, lo guardiamo un attimo. Quando un figlio di Dio che sta combattendo, che ha trionfato su molte, molte afflizioni, molte prove, Elia aveva sterminato i profeti di Baal, li aveva distrutti, uccisi, erano periti tutti. Quando un figlio di Dio, però, smette di combattere, si ferma, guardate cosa succede. Ora Acab raccontò a Izebel tutto quello che lei aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Allora Izebel spedì un messo a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Guardate cosa succede quando un figlio di Dio smette di combattere. Elia, vedendo questo, si levò, se ne andò per salvarsi la vita. Per salvarsi la vita. Ma un soldato si cura delle faccende del mondo, si cura della propria vita. Ha smesso di combattere Elia dopo questo avvenimento. Per salvarsi la vita, automaticamente diviene preziosa la nostra vita. E guardate cosa dice al versetto 4, seconda parte del 4. Basta! Quando noi diciamo la mia vita è preziosa, basta! Prendi ora, o eterno, l'anima mia, basta! Quando noi diciamo basta, abbiamo smesso di combattere. Ci interessa troppo la nostra vita. Ci curiamo del fatto che forse moriremo, che forse soffriremo, e diciamo basta! Ma un soldato non dice basta. Continua a combattere. E questo è un profeta, un servo dell'Iddio vivente, che ha smesso di combattere. Ma tutti arriviamo a questo punto, perché la sofferenza si fa grande. Tutti ci arriviamo, perché la prova è misurata perfettamente. Tutti arriviamo a questo punto, che il Signore ci prova proprio lì per far venire fuori l'iniquità. E infatti anche lì ha detto basta. Viene fuori l'iniquità che gli interessava la sua vita, in fin dei conti. Anche un profeta dell'Iddio vivente. Cosa succede dopo? Che si inoltra nel deserto. Guardate, anche queste dinamiche sono molto importanti. Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde, una brocca d'acqua, e gli mangiò e beve. Guardate cosa fa. Mangia, beve, perché il Signore vuole dirci: ti nutro io, continua a camminare, continua a combattere. Invece noi beviamo, mangiamo, poi si coricò di nuovo. Mangiamo, beviamo, capiamo che dobbiamo continuare a combattere, poi si coricò di nuovo. E ci torniamo a rilassare, ad adagiare. No, no, tu devi continuare a camminare. Il cammino è lungo fino al monte di Dio. Continua a camminare. Non è che mangi e poi ti corichi e poi ti addormenti. Tu mangi perché devi camminare. Viene fuori in questi casi, viene fuori l'iniquità nel cuore. Anche per Elia è venuto fuori. Al versetto 10. Io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno. Mi sono sempre chiesto se è vero. Perché in realtà, secondo me, il salvarsi la vita, anche un servo di Dio, per il Dio degli eserciti, perché i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Quando abbiamo smesso di combattere, ci sono dei sintomi. La prima cosa che diciamo è che siamo soli. Fateci caso. Quando abbiamo smesso di combattere, sono solo. Non c'è più combattimento. Non vediamo che c'è Dio, non vediamo che ci sono 7000 uomini, non vediamo che ci sono i fratelli, non vediamo che siamo in combattimento con il corpo, e se io sono debole c'è il fratello, uno scudiero, un arciere che combatta al posto mio. Ci sono i fratelli, combattimento nel corpo per sconfiggere il nemico. Non siamo soli, non siamo soli, ma dobbiamo continuare a combattere, perché dal cammino, dal punto in cui siamo arrivati, si va avanti, vie più risplendendo, finché sia giorno perfetto. Ma si combatte, e per i servi di Dio la promessa è questa beatitudine, quella di Matteo 5. Beati voi, chiunque soffre di noi, divisioni in casa, afflizioni, beati voi, chiunque sta soffrendo in questo momento, chiunque ha una lotta al lavoro, in famiglia, a casa, in macchina, per strada, beati voi. Chiunque patisce per il nome di Gesù se ne rallegri, perché patisce, perché ha scelto Cristo. La beatitudine riposa su chi sta soffrendo. Beati voi. Quello che chiedo per me stesso è di avere l'atteggiamento giusto di un soldato che dice provami, che sfida quasi il Signore. Perché? Perché vuole crescere e si cresce nella prova. Provami! Non che evitiamo qualsiasi cosa perché abbiamo paura. Crescerò passo passo. No, no. Provami! Questo è un soldato. Voglio andare a combattere. Un soldato vuole combattere. Non vede l'ora. Si getta a capofitto nella prova. Questo era l'atteggiamento di un soldato. Quale fu? Davide. Perché davanti al gigante, mentre tutto il popolo era fermo, davanti al gigante, Davide vedeva un peccatore, vedeva un incirconciso, vedeva colui che sarebbe stato presto sconfitto, perché su di lui riposava la beatitudine, perché voleva camminare in integrità. E chi cammina in integrità vedrà i suoi nemici sconfitti. Adesso non c'è tempo, ma c'è un passo in Giosuè che dice che Giosuè, stendo un uomo per terra, gli mette il piede sul collo e dirà: così farà l'Eterno ai vostri nemici, così farà l'Eterno a tutti i nostri nemici, così farà. Li metterà per terra, gli metterà un piede sul collo e li ucciderà. I nostri nemici periranno. Questa è la verità di Dio. In tutti i combattimenti, tutti i nemici che abbiamo di fronte, periranno. Dovesse anche costarci la vita, un giorno periranno. E noi saremo tirati fuori dalla fossa per vivere l'eternità col Signore. Amen.